Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La newsline serale che nella prima parte dedichiamo monograficamente all'esito del referendum, naturalmente il referendum che in Toscana ha visto il trionfo del no con il 58,14% dei voti espressi, al sì sono andati il rimanente 41,86%. Vediamo le percentuali nelle città capoluogo: a Firenze i no al 66,57%, a Prato il no al 54,44%, a Pistoia anche qui il no al 59,08%, a Siena il no vince con il 58,30%, più risicato invece la vittoria è Comune di Arezzo con il no al 51,01% e il sì al 48,99%, a Lucca il no al 54,9%, il sì al 45,1% e poi Grosseto con il no al 50,9% e il sì al 49,06%, il dato diremo percentualmente migliore per quello che riguarda il sì. Questi i voti espressi naturalmente per le valutazioni politiche. Buonasera Giorgio Bernardini, grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico, è un piacere.
Cosa ci racconta allora Giorgio questo referendum?
Ci racconta che noi cronisti abbiamo dovuto cercare con lanternino i comuni dove si è votato sì, insomma, che alla fine in Toscana sono un'ottantina su 270, soprattutto molto molto piccoli, e quindi diciamo che c'è una vittoria molto schiacciante del fronte del no, una vittoria che secondo me ricalca anche un po' la conformazione, diciamo, rispetto all'accezione politica che è stata data al referendum. Se andiamo a vedere le percentuali, che ne so, di un ballottaggio fra Heike Schmidt e Sara Funaro, lì che è un voto secco, vediamo che più o meno tornano su Firenze quelle stesse percentuali, e così nel resto della regione. Quindi diciamo un voto espresso con una certa nitidezza. Poi certo ci sono le sfumature, per esempio nei comuni che sono chiamati al voto tra due mesi, insomma il 24 e 25 maggio, penso ai capoluoghi come Prato, Pistoia, ma anche Arezzo che tu citavi, non c'è poi questo grande distacco in realtà che si realizza in altre città della Toscana, a partire da Firenze fino ad arrivare a Sesto Fiorentino, che ci piace tanto a noi giornalisti chiamarla Sesto Grado, dove c'è stato il record del 71% addirittura di no. Ebbene, in quei capoluoghi dove si vota, dove si voterà molto presto, c'è una percentuale, uno scarto più ridotto, come vediamo, e quindi anche una possibilità di come dire, ascrivere ad una certa battaglia politica in corso quello che succede. Comunque vince il no in tutte le province, questo insomma bisogna dirlo chiaramente, tutte le 10 province toscane, e l'unica dove c'è stato un po' di maretta durante lo scrutinio e non si capiva bene se alla fine ce l'avrebbe fatto il sì o il no era Grosseto, ma alla fine ha ceduto per pochissimi centesimi percentuali, quindi anche quella provincia ha votato no.
Dici bene Giorgio, perché il tema ora è come proiettare questo risultato dal piano referendario al piano politico, che secondo me non è così scontato, perché poi nel no confluiscono anche delle forze che difficilmente ritroveremo oltre che una percentuale di astensionismo, no? Anche delle forze che difficilmente troveremo nell'alveo del centrosinistra, e non va dimenticato che poi c'è anche una parte di destra che ha votato no, così come una parte di sinistra ha votato sì. Certo è che i dati che ricordavi sono significativi, cioè proprio nei comuni dove si andrà al voto la distanza non è così marcata.
Hai detto molto bene, secondo me, cioè il vero la vera difficoltà di tradurre questo voto referendario in qualcosa che possa essere correlato strettamente a quello che avverrà fra due mesi, secondo me è un tentativo abbastanza vano, nel senso che si vede dalla mobilizzazione che c'è stata, abbiamo visto appunto delle percentuali simili a quelle delle politiche addirittura per questo referendum, che c'è stata una mobilitazione di un elettorato soprattutto di centrosinistra che evidentemente, questo lo diranno meglio i flussi, ma si vede già da adesso, era un elettorato che aveva preferito astenersi. E perché preferiva astenersi? Questa è la vera domanda. Cioè, c'è un'offerta politica da parte del centrosinistra che riesce a organizzare non solo su un tema come in questo caso, anche un tema di pericolo per alcuni di sinistra, insomma per la modifica della Costituzione. Ecco, c'è un'offerta politica che riesce ad essere esaustiva rispetto a questa domanda, e questo è un problema che interroga soprattutto la sinistra. Lo dico perché in Toscana la sinistra, il centrosinistra è maggioritario, ed è evidente che diciamo questa risposta poi quando non si traduce nelle città, per esempio ricordo che 7 capoluoghi su 11 sono in questo momento in mano al centrodestra, ecco, questo forse è una delle cose che ci dice diciamo che non è, nulla è scontato, ecco, per le prossime elezioni.
Lo vedremo, saremo qui a raccontarlo anche con te, Giorgio, grazie, buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
E allora vediamo i commenti. Presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani, che dice la Toscana è la prima regione nella scelta del no al momento, questa è una dichiarazione di metà pomeriggio. Giani esprime orgoglio e soddisfazione per la Toscana in questo referendum, ha saputo essere la prima regione nella scelta del no, contribuendo, dice Giani, in modo determinante all'affermazione di un indirizzo politico che dice a questo governo giù le mani al controllo politico, all'indebolimento dell'autogoverno e la magistratura come ordine indipendente e autonomo. Questo è il commento del presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Poi diremo anche, ricapitoleremo anche il tema dell'affluenza, è comunque interessante, però rimaniamo sui commenti. Buonasera, grazie di essere con noi. Emiliano Fossi, segretario del Partito Democratico. Buonasera, Fossi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, immagino la soddisfazione, questa la diamo per scontata. Veniamo alle analisi, Fossi. Come si può interpretare? Perché molti, noi abbiamo fatto una lunga diretta, no? E tanti ascoltatori ovviamente tendono a proiettare questo voto sul livello politico, diciamo, delle prossime elezioni politiche. Che considerazioni si possono fare, secondo lei, a questo riguardo in particolare?
Ma intanto che a farlo diventare un voto politico ci ha pensato bene la destra e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha fatto una riforma, o meglio una controriforma, che ledeva l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, e quindi io credo che le persone si siano rese conto che dietro questa idea di riforma, appunto era una controriforma, ci fosse appunto una volontà di rendere subalterni il potere giudiziario e il potere esecutivo. Quindi questo è il dato e il modo in cui si è svolta la campagna referendaria e soprattutto da quando la Presidente del Consiglio è entrata in campo, come piace dire allora, è scesa in campo, si è capito bene che la partita in gioco rischiava di non essere più il merito della riforma e della proposta, ma appunto una partita meramente politica tra chi era più favorevole al governo e chi era meno favorevole. Questo l'ha trasformato la Meloni e l'ha trasformato la destra, questo passaggio referendario, in un passaggio politico. E il dato politico mi pare abbastanza evidente.
No, chiaro, però le chiedevo come costruire su questo dato politico in vista delle prossime elezioni, perché sappiamo che la cosa, se la proiettiamo su questo livello, diventa leggermente più complicata, perché per il no ha votato parte dell'astensionismo, ha votato certamente anche parte di persone che non si riconoscono nel centrosinistra classico, quello cioè che è andato alle elezioni amministrative, certo, per intenderci. Quindi come si fa a proiettare questo risultato e questa sconfitta politica che lei raccontava del centrodestra anche sul livello più nazionale?
Ma infatti, diciamo, stava dietro un po' il mio ragionamento, nel senso che mi pare da un punto di vista politico questo sia uno schiaffone politico nei confronti della destra che governa il paese e della Presidente del Consiglio. Questo non vuol dire che la Meloni si deve rimettere o che deve partire un meccanismo di quel genere. La Meloni governerà fino a scadenza del mandato, si avranno le condizioni, però sicuramente questo elemento crea una fibrillazione nella compagine di governo, l'abbiamo visto già nello scaricabarile delle prime reazioni tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quindi Fratelli d'Italia rimprovera Forza Italia di aver forzato su una proposta in maniera sbagliata. E sul fronte, diciamo, del campo progressista, io credo che questo sia un elemento che è un passaggio ulteriore di progressivo rafforzamento di quel campo. Noi guardiamo a tutti i passaggi elettorali che ci sono stati da 2 anni a questa parte e in tutti i passaggi elettorali il campo progressista più o meno si è presentato unito e affrontato in un certo modo. Mi riferisco alle elezioni amministrative, alle elezioni regionali, con risultati alterni naturalmente, ma anche risultati positivi come quello della nostra Toscana, e poi anche nei passaggi referendari, nel referendum, nella consultazione referendaria, dove diciamo si discuteva principalmente dei temi del lavoro, anche se appunto c'è stato un esito non favorevole, però lì il campo progressista in gran parte si è presentato insieme. Io credo che questo elemento del passaggio di oggi rafforzi la direzione del campo progressista e le dichiarazioni naturalmente sfumature diverse dei vari leader di questo campo politico testimoniano questo. Poi naturalmente non è che è chiusa e è costruito interamente, però non c'è dubbio che è un passaggio ulteriore di rafforzamento di questa proposta politica che si fa competitiva nei confronti della destra. Se appunto tutte le forze del centro-sinistra si presentano insieme, lo sappiamo che diventa nuovamente competitivo, e questo passaggio di oggi credo testimoni anche questo. Poi naturalmente in coloro che hanno organizzato il no, nei comitati per il no, c'erano tante sensibilità, tante sfumature, c'era un pezzo importante di società civile organizzata, quindi è soltanto naturalmente un elemento da rivendicare per le forze politiche del centro-sinistra, ma anche da parte delle forze politiche del centro-sinistra.
E poi indubbiamente, come dire, futuro si guarda in maniera più rosea dall'alto di una vittoria del genere, mettiamola così. Grazie grazie Milano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico, buona serata. E il dato importante, come ricordava anche Fossi, è quello dell'affluenza, no? Perché è vero che nel referendum costituzionale non c'è il dato del quorum, non è fondamentale, cioè non c'è il quorum, però insomma avere un'affluenza nazionale al 58,9% non era scontato né nelle previsioni il dato toscano, che è un'affluenza al oltre il 66%, 66,27%. La Toscana è la seconda regione in Italia, seconda solamente dopo l'Emilia Romagna, che però è superiore anche di poco, no? 65,89%, e precede la Toscana anche la Lombardia. Peraltro a Firenze ha votato il 70%, il dato migliore del centro Italia, poi anche Siena 67%, Pisa 66,9%, Prato 66% e via. Insomma, un grande richiamo alle urne. Che significa questo? E che significa il dato che gli italiani hanno espresso nelle urne, non dal punto di vista, diremo, politico, ma proprio dal punto di vista costituzionale? Lo chiediamo ringraziando il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Allora, professor Conti, che ci hanno detto gli italiani?
Secondo me la prima cosa che sicuramente ci hanno detto è che un determinato metodo di riforma della Costituzione è stato sconfitto. La caratteristica essenziale di questo metodo è che la stessa maggioranza che vuole arrivare ad una determinata revisione del testo costituzionale propone anche un referendum, che a questo punto non è più un referendum solo su quella proposta di modifica del testo, ma è anche un referendum sulla stessa maggioranza politica che ha portato avanti questo determinato modello. Ecco, mi sembra che la prima cosa che emerge con chiarezza è la sconfitta di questo modello, che direi sia una costante. È stato sconfitto nel 2016 con la questione Renzi-Boschi, viene sconfitto adesso con probabilmente ancora maggiore forza, perché questa maggioranza forse è addirittura più forte di quanto non fosse forte Renzi nel 2016.
Che pure era forte. E poi cosa ci racconta dal punto di vista proprio della Costituzione? Cioè, sembra quasi che gli italiani, in un momento, diciamo, di così, in cui gli sconquassi, le spinte, le controspinte sono tante, diversificate e anche perigliose, come direbbe qualcuno, tendono a mantenersi stretta la Costituzione così com'è.
Sicuramente questo è un dato politico importante. Il partito della Costituzione più bella del mondo, se lo vogliamo chiamare così, è un partito che diventa sempre più forte. Nello stesso tempo però, secondo me, non possiamo dimenticare che vi sono state diverse torsioni del tessuto costituzionale così come era in origine, e questo referendum le metteva abbastanza a fuoco. Su questo invece forse non siamo riusciti a trovare una sintesi ragionevole, ma questo non tanto per il senso del referendum, quanto proprio per le modalità tecniche con cui ci si esprime. Nel sì e nel no secchi che siamo costretti a dare, è difficile esprimere delle sfumature.
Le faccio un'ultima domanda, sempre dal punto di vista costituzionale, perché più o meno tutti noi più avveduti, in questo caso chi ha rifiutato votando no la riforma proposta dal governo Meloni al ministro Nordio, non ha comunque negato la necessità che ci siano degli interventi sulla giustizia, no? Che comunque presenta una serie di difficoltà oggettive, di lacune, che hanno a che fare anche col finanziamento, no? Secondo lei cosa bisognerebbe fare, bocce ferme, tranquille, anche con legge ordinaria, per migliorare la giustizia in Italia?
La domanda non è delle più semplici. Secondo me il vero problema è che la magistratura da molto tempo svolge una funzione di supplenza nel nostro sistema. Lo svolge sia verso il circuito politico rappresentativo, e questo è evidente tutte le volte che noi riusciamo ad ottenere soddisfazione ad un bisogno di giustizia solo grazie alla giurisdizione, cosa che secondo me inizia a permettere di parlare di un modello di democrazia contenziosa, e dall'altra parte la magistratura residente svolge sempre di più una funzione di supplenza rispetto all'opinione pubblica come guardiano, chiamiamolo così, del circuito democratico rappresentativo. Il problema della giustizia, secondo me, non è nella riforma della giustizia, è nella soddisfazione dei bisogni sostanziali che la giustizia è chiamata a dare in assenza di quei soggetti che, secondo il tessuto costituzionale, dovrebbero rispondere a queste domande.
Molto chiaro, grazie a professor Gianluca Conti, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie mille a lei, buonasera.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20.45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio: Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible. Con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20.45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme.
Al Teatro Aurora di Scandicci, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu, diretto da Gioele Dix, porta in scena Sfidati di me, uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni, un monologo che diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16.30, SID, fin qui tutto bene, di Cubo Teatro, con il premio UBU Alberto Bobacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana, è questa la storia di Sid, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A12, code a tratti tra Pisa Centro e Bivio per la 11 in direzione Genova. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Signa per viabilità esterna che non riceve. Rallentamenti per traffico intenso tra Montelupo ed Empoli Est e tra Firenze Scandicci e l'Astra Signa. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via del Ronco Corto per lavori fino al 5 aprile, divieto di transito tra via Civitali e via Pisana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Stacchiamo un po' sulla questione del referendum, salvo poi ritornarci in coda a partire dalle 19.20 con la nostra Santa Salvato che si trova in Piazza della Signoria, dove già in corso di svolgimento trovate le foto e i video sui nostri profili social, la festa per celebrare la vittoria di no al referendum, per parlare innanzitutto di quello che accade nella Florentine Week, la settimana della tradizione fiorentina. Buonasera e grazie di essere con noi. Filippo Pini, presidente del Centro Commerciale Naturale, Manifattura e Parco delle Cascine. Buonasera Pini.
Salve, buonasera a tutti.
Un programma molto denso, no? Abbiamo cominciato sabato con gli sbandieratori, poi ci sono tanti appuntamenti. Ma qual è il segno di questa settimana?
Allora, il segno è quello di voler portare in un'area della città come quella appunto della Manifattura e comunque dell'area di Trim, come quindi il Parco delle Cascine, dei contenuti interessanti per temi attuali che riguardano un po' tutta la nostra città. In questo senso si va a parlare di due, diciamo, conferenze nello stesso momento in contemporanea su appunto temi come l'abitare a Firenze e anche il tema dell'integrazione col turismo, l'overtourism e tutto quanto è collegato. Quindi vuole essere qualcosa, un segno per andare a affrontare questi temi in generale con professionisti ma anche appunto con la cittadinanza.
Ecco, il vostro quadrante è un osservatorio interessante, no? Perché è sottoposto a importanti trasformazioni urbanistiche, naturalmente c'è la manifattura ma c'è anche il ridisegno proprio di tutta quell'area, arriverà la tranvia. Lei è presidente del Centro Commerciale Naturale, quindi di qualcosa di vivo che appartiene al tessuto anche storico di quel quartiere. Come state vivendo questa fase di trasformazione?
Ma siamo molto contenti onestamente tutti, perché veramente un'area, come diceva lei giustamente, viva che va verso il futuro. Però nell'andare verso il futuro noi vogliamo, diciamo, non smarrire le radici, diciamo, che ci legano alla città. In effetti questa è un'area che per tantissimi anni è stata proprio preclusa alla città, perché prima era una fabbrica, la manifattura tabacchi, e invece ora è diventata, diciamo, una nuova area commerciale, quindi con le attività commerciali che sono veramente tante. E la cosa molto interessante sono tutte attività, la maggior parte indipendenti, che hanno una nascita qua a Firenze, quindi l'artigianato che riparte in un luogo. E ovviamente noi vogliamo però che questo sia connesso con la città, che la città lo viva e lo percepisca questo spazio come uno spazio loro e non uno spazio, diciamo, destinato ad altri o solo a pochi. Questa è la grande sfida, che poi ci lega anche alle cascine e a tutta l'area, perché effettivamente sono aree purtroppo ancora non così vissute dalla città per svariati problemi, ma sono aree che hanno tanto valore, tanto potenziale e tanti pregi, e noi col nostro piccolo sforzo vorremmo far questo, portare un po' di attenzione, anche iniziative che coinvolgono alla fine il pubblico, la città, per ridare vita a quest'area.
E l'appuntamento a cui lei faceva riferimento per l'appunto mercoledì, Connect Firenze e Abeo 2060, due temi appunto, quello dell'overturismo, del turismo e dell'abitare, che sono, come lei raccontava giustamente, due fulcri fondamentali, due punti nodali e due focus da sviluppare per quello che riguarda il futuro prossimo di Firenze. Una sfida importante, naturalmente, come dire, c'è tanto da ancora da riflettere, no? Uno spazio per indirizzare la città esiste ancora.
Sì, assolutamente, ma infatti vuole essere questo, non vuole essere un delle conferenze che, come dire, tracciano già i punti di arrivo, ma vogliono essere invece un percorso dove la riflessione forse è il primo passo da fare, e da farlo insieme alle istituzioni. Infatti saranno presenti gli assessori, sia Danti che Vicini, per parlare dei loro rispettivi, diciamo, ambiti, ma anche professionisti, professori dall'università, cittadinanza. Quindi vuole essere un riflettere assieme, perché per poi andare a trovare magari anche soluzioni che alla fine le soluzioni costruite tutte assieme sono quelle che poi possono durare. E quindi vogliamo portare qua nel nostro centro commerciale naturale della manifattura questo, il dialogo e l'aprirsi l'un con l'altro, perché pensiamo veramente che questo possa fare la differenza.
Grazie Filippo Pini, presidente del Centro Commerciale Naturale Manifattura Parco delle Cascine. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi. Arrivederci.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Export di tecnologie sensibili e sospetti aggiramenti delle sanzioni. La magistratura fiorentina indaga su una ditta che commercia con la Russia macchinari industriali dual use con possibili implicazioni nel settore della difesa, in particolare la Sanda Salvato.
La Procura di Firenze accende i riflettori su una nota azienda fiorentina sospettata di aver aggirato le sanzioni europee esportando in Russia macchinari industriali potenzialmente impiegabili nella produzione bellica. Al centro dell'attenzione le fresatrici, che pur classificate come tecnologie a duplice uso, potrebbero contribuire alla costruzione di componenti militari come quelli destinati ai carri armati. Il fascicolo, coordinato dalla PM Luisa Serranti, punta a verificare eventuali violazioni della normativa italiana che regola l'export di tecnologie sensibili. Nei giorni scorsi sono scattate perquisizioni e sequestri di documenti e file informatici. Parallelamente, i vertici dell'azienda hanno impugnato i provvedimenti davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà stabilirne la legittimità. Non è la prima volta che la società finisce sotto osservazione internazionale. Due anni fa era stata sanzionata dagli Stati Uniti per presunte esportazioni verso la Russia attraverso intermediari in paesi terzi. Una vicenda per la quale è tuttora in corso una procedura per ottenere la revoca delle misure. Il caso si inserisce nel più ampio quadro delle sanzioni occidentali contro Mosca, che spaziano dal congelamento dei beni degli oligarchi alle restrizioni finanziarie, fino ai divieti commerciali su tecnologie strategiche. Proprio queste ultime mirano ad ostacolare lo sviluppo militare russo, rendendo ogni possibile violazione un nodo cruciale sul piano politico ed economico.
Dopo 6 anni riparte in Toscana il treno della memoria. Da Firenze ad Auschwitz, a bordo oltre 400 studenti di 46 scuole di tutta la regione, una 50ina di insegnanti universitari, rappresentanti delle comunità deportate, di associazioni antifasciste, che saranno protagoniste anche di 10 laboratori di approfondimento durante il viaggio. Attraverso il treno della memoria, ha detto il governatore Eugenio Giani, diamo un messaggio anche al presente: basta con le guerre, con la discriminazione degli altri, con la discriminazione etnica, religiosa, razziale. Santa Salvata ha sentito Isaac Tiberio dell'Istituto Balducci di Pontassieve, Anita e Letizia dell'Isis Niccolini Palli di Livorno e Niccolò del Balducci di Pontassieve.
Sono emozionato, sì, sono interessato, ho scelto di farlo perché avevo un interessamento mio, insomma mi piace questa parte di storia, è sempre stata molto interessante, mi è piaciuta sempre tanto, quindi ho anche deciso di fare questo viaggio. Ho un po' di paura perché non si sa mai, però sono molto contento.
Paura in particolare cosa riguarda?
Paura un po' di quello che succederà, perché non si sa mai, in senso una paura un po'...
Una reazione,
non paura proprio come paura, però sono contentissimo, sono emozionatissimo, non vedo l'ora. Io spero, tanto come penso sempre, ogni domanda vengono a sé, in senso quelle domande che ti vengono da dentro sono sempre quelle più intelligenti, quindi
Ci siamo preparati sia a livello proprio, vabbè, online, come tutti quanti, sia con appunto degli insegnanti, ed essendo noi un gruppo di, nonostante siamo diversi indirizzi, abbiamo tutti partecipato agli stessi incontri. Sono stati tipo 3 incontri che ci hanno preparato sia a livello emotivo, diciamo, sia a livello proprio storico, culturale, politico, e abbiamo parlato veramente di qualsiasi cosa. Non voglio crearmi aspettative di nessun tipo, né positive né negative. Sono però sicura al 100% che è un'esperienza che mi farà crescere sicuramente, che mi insegnerà tanto e che quando tornerò mi sarà utile anche nelle piccole cose di tutti i giorni, nella mia vita di tutti i giorni. Mi cambierà il modo di vedere le cose.
Ci hanno preparato, a mio parere, benissimo i nostri insegnanti, sia, come ha detto anche la mia compagna, a livello emotivo, ma proprio a livello storico. Ci hanno raccontato tantissime cose, ci hanno parlato di libri e di film e di storie, di testimonianze che forse incontreremo anche durante questo viaggio. Mi aspetto sicuramente un momento un po' pesante, diciamo, che mi toccherà sicuramente emotivamente, però quello che io posso immaginarmi adesso, sono certa che non sarà quello che vivrò fra un paio di ore, diciamo, che posso aspettarmi qualsiasi cosa, ma quando arriverò sul momento so che la preparazione che posso farmi adesso non sarà piena, diciamo, perché quando poi arrivi sul momento è difficile controllare le proprie emozioni e la realtà che viviamo.
Ho scelto di fare questo viaggio perché mi è sempre interessato molto comunque la storia moderna, quindi delle prime e seconda guerra mondiale, e secondo me comunque è molto importante andare a ricordare quello che è successo. Ci hanno fatto delle ore di formazione online, ci hanno raccontato un po' di storie di quello che è successo laggiù. Mi piacerebbe vedere appunto i campi, perché comunque mi è sempre interessato sapere che cosa è successo e vedere anche cosa c'è stato.
Fuori dall'ambito scolastico, sono temi che voi affrontate, di cui parlate?
Sì, qualche volta può capitare, ogni tanto, di parlare magari con gli altri, magari anche, non lo so, sui social a volte se ne parla anche.
La Regione Toscana sarà rappresentata nel viaggio di Treno della Memoria all'assessore all'istruzione e cultura della memoria Alessandra Nardini. Poi in Polonia si aggiungeranno Andra e Tatiana Bucci, le sorelle all'epoca di 4 e 6 anni sopravvissute. Loro è Birkenau. Sentiamo la stessa Nardini.
Per noi la memoria è un dovere, ricordare ciò che è accaduto nel periodo più buio della nostra storia, una storia rispetto alla quale probabilmente il nostro paese non ha saputo fare fino in fondo neanche i conti, non riconoscendo pienamente le responsabilità del fascismo in quegli orrori. Ricordare appunto la Shoah, ma anche tutte le altre deportazioni, quella di Rom, Sinti, persone con disabilità fisica e psichica, della comunità LGBTQIA+, degli oppositori politici, dei testimoni di Geova, degli internati militari italiani. Ecco, proveremo a raccontare tutto questo in questo viaggio, anche grazie ai laboratori che si svolgeranno durante proprio il percorso nel viaggio in treno, e poi visiteremo appunto quei luoghi dell'orrore. E ancora una volta avremo il privilegio di poter ascoltare Andra e Tatiana Bucci, due sorelline all'epoca, 4 e 6 anni, che appunto conobbero quell'orrore insieme al cuginetto Sergio, che purtroppo non fece mai ritorno. Andra e Tatiana sono state tantissime volte ospiti della Regione Toscana durante il meeting, la grande iniziativa che abbiamo organizzato in questi anni proprio per le studentesse e per gli studenti toscani, e hanno già accompagnato altri viaggi, altri treni della memoria. Oggi poter avere ancora il privilegio di ascoltarla è davvero un dono enorme, e sono sicura che segnerà per sempre le ragazze e i ragazzi che saranno con noi.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 25 marzo alle 17:30 Paolo Di Paolo presenta Un Mondo Nuovo tutti i giorni. Solferino Editore. Letture a cura di Massimo Tarducci. Introduce Vlodeg Goldkorn.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Scinni Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, chiesa cattolica, cristianesimo protestante, ebraismo e islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it. Contro Radio.
Allora, come detto, ci colleghiamo subito con Piazza della Signoria, dove c'è per noi Sandra Salvato. Ciao Sandra.
Ciao Domenico, eccomi qua.
Sei alla festa, raccontaci tutto.
Vi racconto tutto. Intanto si è festeggiato, che è stato bella ciao, naturalmente, creando anche un bel giro tondo, illuminato, niente meno che da Piazzole Rosse. Circolano anche le bottiglie di spumante per dire veramente che questo è il momento di festeggiare. Ho invitato Fiorentina Società Civile, no, al referendum costituzionale, a Piazza Signoria, per questa vittoria, magari non scontata, ma insomma arrivata, infine traguardata. Insieme alla cittadinanza, molti nomi della politica cittadina, dell'associazionismo, abbiamo visto tagliati il senatore, animatore della stagione di Rotondi, Pancio Pardi, la città comunale, praticamente completo, tranne la sindaca Cattarafunaro, in questo momento è in via con l'assessore Piccini, poi ci sono proprio tutti, la CGIL naturalmente con il segretario di Firenze Bernardo Marasco, e c'è anche molta rappresentanza di studenti di sinistra, universitari, giovani, che sono stati davvero fondamentali, la vera leva per questo traguardo. E poi Tommaso Montana, che è qui insieme a me, professore dell'Università Bersaglieri di Siena, che ha insomma animato naturalmente tutto il periodo preferendario, e lo saluto naturalmente, gli rivolgo subito la prima domanda: chi o che cosa ha vinto oggi?
La Costituzione della Repubblica ha vinto il popolo italiano. Quando la Costituzione è in pericolo, torna a votare, e questo credo sia un messaggio anche politico. Se alle politiche ci fosse un progetto positivo capace di assumere i tratti fondamentali della Costituzione, le persone a votare tornerebbero. È una grande lezione di vita.
Ecco, mi diceva che è stato abbastanza ottimista, no? Nel senso che siamo arrivati qui non in maniera scontata, però.
Allora, io ho sempre detto che quando me l'hanno chiesto che sarebbe stata bene, perché la Costituzione ci tengono, poi probabilmente la situazione era normale, umana, fisiologica. Devo dire che il risultato va oltre ogni aspettativa, soprattutto nel fatto che sono stati più giovani, fondamentale. Più si abbassa il cambio, ha vinto o no. È una Costituzione giovane che parla ai giovani, non è una reliquia. Non è un corpo morto, ma sono loro che, come su Gaza, come sull'ambiente, ci insegnano qual è la strada.
Che cosa ha contato davvero? Qual è stato uno dei fattori, a parte i giovani, che ha portato a questo risultato, a parte gli spoloni e le gaffe del...
Io penso l'arroganza di questo governo, la violenza verbale. Era evidente che c'era una campagna sguaiata, c'era la voglia le mani sulla Costituzione antifascista. Qui non si trattava di avere un progetto diverso, si trattava di mettere in testa la magistratura, e il popolo italiano ha un grande debito. I magistrati italiani sono fatti ammazzare in un numero incredibile e sa da che parte stare.
E adesso, ultima domanda?
Adesso al lavoro e alla lotta, come si diceva un tempo.
Grazie a Tommaso Montanari. Qui alla mia sinistra invece abbiamo Alessandro Nencini, da presidente della Corte d'Appello, anche lui instancabile attivista. Mi dicono che ha fatto più di 80 appuntamenti sul territorio per aiutare le persone a capire. Le persone sono arrivate in tante, mi diceva.
Sì, tantissime, abbiamo trovato sempre le sale piene. È stata una, non tanto per me, una sorpresa. Io sempre, sono sempre stato convinto che la politica buona è quella che si fa con le persone, parlando alle persone, spiegando le proprie ragioni in maniera onesta alle persone, un po' fuori dai salotti televisivi, e questo abbiamo fatto con un po' di sacrificio personale, però alla fine abbiamo raggiunto decine di migliaia di persone in Toscana, poi le altre sezioni in tutta Italia, e i risultati si vedono, perché ora ci sarà tempo per analizzare questo voto, ma a un primo colpo d'occhio si vede che c'è una partecipazione molto importante delle fasce più giovani, che hanno votato in maniera preponderante per il no, il che sfata il solito discorso, il solito logo comune che i giovani non si interessano di politica. Certo, i giovani non si interessano di un certo tipo di politica, ma si interessano di una politica che ha sostanza. Quindi nella misura in cui noi gli proponiamo una politica che ha sostanza, i giovani si interessano forse più degli altri. E poi soprattutto c'è stata una partecipazione nelle zone dove noi non pensavamo di arrivare, il che ha significato che esiste anche un associazionismo cattolico, per esempio le Misericordie, per esempio lo scoutismo giovanile cattolico, cioè un associazionismo che è sensibile ai valori di una carta comune a tutti, patrimonio che viene sentita come patrimonio di tutti. E quindi questo è un dato estremamente positivo. Io spero che la politica, quella in senso istituzionale, se ne avveda e cominci a cambiare un po' la propria agenda. Deve diventare sempre più quella di incontrare le persone, perché soltanto incontrando le persone si riesce a formare una coscienza civile.
Senta, giustamente ha valorizzato la Carta Costituzionale, che non si sa come, ma tutti i governi che si svegliano comunque sembrano avere questa smania di cambiarla, modificarla.
Ma non è colpa dei governi, è il potere che non sopporta il controllo. Questo è un dato, come dire, che io non sono uno studioso del genere, ma chi lo studia questo fenomeno glielo può dire. Il potere non sopporta il controllo, qualunque sia il potere. E quindi è normale che una Costituzione che è fondata sui controlli, sui pesi e contrappesi, con i controlli dei poteri, non può essere, come dire, ben vista sempre e comunque da tutti gli organi di potere, perché li limita in qualche maniera.
In questo senso pensa che la scienza internazionale, quello che sta succedendo, insomma, con Trump e company, possa avere in qualche modo condizionato il voto?
Ma non credo proprio, anche perché la scena internazionale è molto mutevole, c'è Trump, ma ci sono anche i risultati, per esempio, delle amministrative francesi degli scorsi giorni, che sono risultati, diciamo, in linea di controtendenza rispetto a Trump, eccetera. Io non allargherei troppo i confini di un risultato che è tutto italiano, cioè il popolo italiano che è andato a votare per dire che una carta costituzionale è patrimonio di tutti e non di una maggioranza parlamentare. Questo è il messaggio che arriva.
Grazie ad Alessandro Vincini. Adesso, come ultima battuta, so che abbiamo pochi secondi, ma abbiamo qui Alessia, giovanissima, 28 anni, attivista, anche funzionaria della CGIL. Quanto hanno contato i giovani e che cosa ha significato per voi questo referendum?
Per noi ha significato tantissimo, perché è stata la possibilità di prendere voce, ma anche di prendere voce non soltanto sul referendum, ma sul fatto che ci teniamo alla Costituzione, ci teniamo alle nostre libertà civili, politiche e democratiche. È un caso che questa affluenza venga dopo tutti i movimenti che ci sono stati per la Palestina, perché abbiamo imparato che ciò che è delicato come la Costituzione vogliamo difenderla e non la possiamo dare in mano a chi invece ha sempre progettato violenza e divisione.
Io concludo, ho davvero concluso con Alessia, se ci sono altri secondi volete sentire qualcun altro, altrimenti questa è la piazza che ha parlato in favore del no, festeggiando questo bellissimo traguardo.
Sandra, siamo in conclusione, vorrei solamente che tu mi dicessi un po' quanta gente c'è, cioè com'è la piazza, è piena, si sta riempiendo, anche per invitare altre persone, no?
La piazza sicuramente c'erano a occhio, insomma, 200 persone, sono arrivate quasi tutte puntualissime intorno alle 18, poi naturalmente adesso, come dire, si sta un po' scemando, non perché è calato l'entusiasmo, ma perché il freddo costringe anche a fare i conti, insomma, con la serata, però devo dire le bandiere sono ancora alzate, gli animi sono soprattutto alti, quindi questo è segno che si riparte da qui.
Grazie a Sandra Salvato che ci ha fatto vivere l'anima della festa a Firenze per la vittoria del no al referendum. Ciao Sandra, a domani.
Ciao, grazie a voi.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. In conclusione della newsline, il cielo domani sarà sereno o poco nuvoloso con un moderato sviluppo di nuboli comuniformi pomeridiane, venti deboli moderati da nord-est in rotazione a nord-ovest nel pomeriggio sulla costa, mari poco mossi, localmente mossi a sud dell'Elba, le temperature minime in lieve calo, le massime invece in aumento. È davvero tutto, ora linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.